As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Sentiamo benissimo, quindi tranquillo.
Benissimo. Va bene, allora, innanzitutto i ringraziamenti che sono di rito, ma insomma sono sempre sentiti e mi spiace non essere là, ma purtroppo dovendosi muovere con il Giappone è complicato. Quindi questo panel essenzialmente vuole un po' discutere dell'aspetto, lo sto condividendo lo schermo, cominciamo con le basi del mestiere. Non sto condividendo lo schermo. Sì? Ecco, voi lo vedete? Ok, vedete lo schermo quello completo col coso, perfetto. Vabbè, allora l'idea era appunto di parlare di Tolkien, perché comunque è sempre attuale, perché adesso uscirà questo che abbiamo già deciso che sarà un abominio di Amazon e così via, ma insomma, leggendo i libri, i testi, le lettere e così via, lui è un autore estremamente profondo, in cui la rilevanza sia della magia che dell'invecchiamento e così via sono ancora assolutamente attuali e assolutamente importanti per una comprensione appunto del rapporto tra scienza e tecnologia, anche religione, che però non tocco, essendo lui uno scrittore cattolico, ci sarebbe tutto l'aspetto della religione, del rapporto con la magia, ma insomma quello è molto più complicato. E arte, perché appunto poi in realtà lui niente magia, nel senso che, ah, ecco Marco da niente magia, perché appunto gli elfi non usano questo termine di magia. Infatti. Allora, no, prima di infatti, quizzone. Allora, fate questo quizzone qua se volete, se no, se l'avete già visto su Scientificast, ovviamente non barate. Tra questi autori, quindi tra Asimov, Dickens, Lovecraft, Shakespeare, Tolkien e Wells, secondo voi, a parità di lunghezza del testo, chi è che usa più parole differenti e chi è che usa meno parole differenti? Quindi, essenzialmente, ordinateli con quello che c'ha il vocabolario più ampio, poi quello secondo e così via. Sono sei, se volete fare questo giochetto, siete più che benvenuti. La risposta alla fine. Quindi Asimov, Dickens, Lovecraft, Shakespeare, Tolkien e Wells, chi ha un lessico più vario e chi ha il lessico più semplice. Allora, magia, il termine magia in realtà Tolkien non dice mai che gli elfi usano la magia, compare solo 31 volte nell'Hobbit, solo 18 volte nel Signore degli Anelli, ma essendo molto più lungo la percentuale di volte che compare, un decimo di quella dell'Hobbit, e nel Silmarillion, la versione quella pubblicata postuma dal figlio nel 77, solamente 2 volte. E oltretutto, nell'Hobbit viene utilizzato solo da Bilbo per indicare cose di cui lui non sapeva spiegarsi il meccanismo. Dice, ah, questa cosa è magica, l'anello magico e così via. Anche la magia dei nani, mentre in realtà nel caso dei nani molto probabilmente si trattava di ottima ingegneria, ma non di magia vera e propria. E, nel Signore degli Anelli è lo stesso, lo vedremo più in dettaglio, ma essenzialmente è usata per descrivere dal punto di vista degli hobbit tutti i meccanismi e tutti i fenomeni che a loro non sono, facevano parte della loro esperienza quotidiana. Questo ri ricorda, se volete, un po' Clark nella legge di Clark, che dice che la tecnologia abbastanza avanzata, indistinguibile dalla magia e tutte le variazioni sul tema. Nel Silmarillion, infatti, viene usato solo 2 volte e solo una volta nella poesia, appunto, di Felagund, appunto, Felagund fought all the magic and power he brought all the elfiness into his words, ma questa è una poesia, e poi di nuovo degli Easterling, quelli i malvagi che conquistano le terre del Beleriand via via che gli elfi perdono, e parlavano di Morwen, la madre di Turin Turambar, come una strega e che usava la magia. Di nuovo, è un termine utilizzato non per descrivere le attività degli elfi, le arti degli elfi, ma in termini derogatori oppure di meraviglia da popoli che non conoscono questo tipo di attività. Ora, la rimozione di questo termine non nasce da subito. In realtà, nelle prime scritture di Tolkien, quelle le prime stesure del Silmarillion, dei primi racconti che poi andranno a formare il Silmarillion nel 77, Magic compare molto più spesso. Compare 83 volte nei canti del Beleriand, 42 volte in Beren e Lúthien, 29 volte nella caduta di Gondolin, mai nei figli di Húrin, ma lì è una storia soprattutto di un umano, quindi c'è meno possibilità che possa comparire. Ma insomma, questa sparizione del termine magic e sostituzione col termine art, come vedremo tra pochissimo, è una cosa graduale che è il risultato essenzialmente di tutta una serie di processi evolutivi di Tolkien nel corso dei decenni, via via appunto che lui raffinava anche tutta la struttura della Terra di Mezzo, in qualche maniera cercava di sistematizzarla. Anche, come sapete, il Silmarillion è stato pubblicato postumo perché lui non riuscì mai a renderlo omogeneo a tal punto da poter essere sufficiente per i suoi altissimi standard, e in qualche maniera il figlio Christopher si è dovuto accontentare e in qualche maniera pubblicare un qualcosa che era un compromesso sotto vari aspetti. Gli Hobbit ovviamente non avevano abilità magiche, questo viene detto più e più volte in tutte le introduzioni, sia dell'Hobbit prima che del Signore degli Anelli. L'unica cosa che avevano appunto era l'arte di sparire molto velocemente e silenziosamente. Infatti anche nell'Hobbit Bilbo dice che i nani fanno solamente rumore, si muovono male, si fanno sentire lontanissimo, però gli Hobbit, lui dice nell'introduzione, non hanno mai studiato magia e la loro appunto modo di svanire era dovuto alla abilità professionale, l'eredità e la pratica. E non capiscono, però, oltre alla magia, non capiscono macchine complicate. Questo di nuovo ritornerà nel percorrere la Comptea alla fine del Signore degli Anelli, nel senso che loro sì hanno la fucina del fabbro, mulina d'acqua, ma non molto di più di così. Anche i tessitori sono a mano. Erano capaci con strumenti e così via, ma anche la tecnologia, il loro livello tecnologico era appunto sicuramente preindustriale, dal punto lì che poi viene lo shock di Saruman quando prende la Contea. E questo di nuovo si vede, se uno legge bene il Signore degli Anelli, quando Frodo, Gandalf parla appunto dell'anello che gli era stato lasciato al Bilbo, Gandalf dice gli anelli magici, come tu li chiameresti, cioè sono anelli che hanno una serie di proprietà che tu, Frodo, lui è poi molto educato, Gandalf, però li chiameresti magici. E Galadriel elabora ulteriormente questi pensieri perché dice questo è quello che il vostro popolo chiamerebbe magia. Non capisco esattamente cos'è che voi intendete come magia, però perché usate la stessa parola, questo è importantissimo, sia per quello le arti degli elfi che per gli inganni del nemico. Comunque, se vuoi, questa è la magia di Galadriel, non ha detto che volevi vedere la magia degli elfi. Questo è un altro punto estremamente importante. Non vi è una vera distinzione nell'uso dell'arte, come poi Tolkien la chiama nelle lettere, e da parte di Sauron, anche Saruman, insomma Morgoth, il capo supremo, e quello degli elfi. È lo stesso modo di interagire col mondo della subcreazione, cioè col mondo creato da Tolkien. E di nuovo la parola magic viene utilizzata come un lemma che semplifica il significato in qualche maniera per comprendersi tra Galadriel, gli elfi e così via. Ciò detto, c'è questo che, sì esatto, discutibile, ma insomma, poco più avanti loro vengono riforniti con le corde, l'embas, eccetera, eccetera, e Sam chiede a un altro elfo, dice ma questi sono mantelli magici. L'elfo che se uno può essere onesto può pure dire che non aveva lo stesso problema di comprensione di Galadriel. Secondo me è l'elfo più spocchioso dell'universo, mondo, della Terra di Mezzo e oltre, perché alla domanda di Sam sono questi mantelli magici, lui dice ma non capisco esattamente cosa intendi dire, che non sono magici, sono cose fatti bene, fatti dagli elfi e così via. Ora, se tu sei un essere che probabilmente hai vissuto qualche migliaio di anni o comunque parecchi secoli, e ti arriva uno che per te è come fosse un bambino degli elementari che ti chiede sono questi mantelli magici e tu gli rispondi ma non ho capito bene la domanda, secondo me ti dà un sacco di legnate e basta. Però può essere anche in questo caso dell'elfo che come Galadriel ci sia questo problema di comprensione dei vari, quelle che noi chiameremo categorie kantiane, cioè di quello che è un modo di vedere il mondo e un altro modo di vedere il mondo, ovviamente da un popolo più esperto a uno meno esperto. Nelle lettere questo è scritto più e più volte, ad esempio c'è questa, la Milton Waldman, dice non l'ho usato il termine in maniera consistente e appunto la regina degli elfi Galadriel deve in qualche maniera spiegarsi con gli hobbit per il loro uso confuso della stessa parola sia per gli artifici e le operazioni del nemico che per quelle degli elfi. Non l'ho fatto perché non c'è una parola per le artifici degli elfi, dato che tutte le storie umane hanno avuto la stessa confusione, ma gli elfi che sono lì nelle mie storie, la loro magia è arte nel senso anche artistico nostro, come vedremo più avanti, ma l'arte degli elfi. Quindi un'arte che è senza le limitazioni umane, senza troppa fatica, più veloce e più completa, nel senso che il rapporto che c'è tra l'artista, il creatore e il creato, in questo caso la subcreazione nel suo mondo subcreato, è molto più immediata. E quindi qui possiamo ricordarci Fëanor, i Silmaril, anche i Palantiri, che probabilmente furono fatti da Fëanor e così via. Quindi è un rapporto simile a quello che uno farebbe adesso con la tecnologia o il rapporto artistico in cui io posso fare un dipinto, una composizione, un libro e così via, ma è un rapporto molto più diretto e molto più immediato. Quindi c'è meno fatica e quindi io riesco anche a compiere, a creare oggetti o a compiere prodigi molto più complessi. E poi va avanti sempre nella stessa lettera, appunto, però essenzialmente c'è questo punto dove lui ribadisce, non vi è una distinzione, così come la scienza, se volete, non vi è una distinzione tra gli usi positivi e negativi della scienza, ma la scienza è la scienza, poi se ci fai la bomba nucleare o la centrale nucleare sono affari tuoi, però la forza nucleare forte quella è e quella ritieni. L'unica distinzione potrebbe essere questa latente distinzione, come c'era una volta, che era quella tra magia e goetia, quella che chiamiamo goeteia o goetia, come diciamo in italiano. Galadriel parla delle cose dei nemici e così via, ma insomma essenzialmente entrambe il bene e il male usano entrambe sia magia che goetia con la stessa facilità, ma con motivi differenti. Quindi vabbè, uno qua ci sarebbe da discutere solo ore e ore solo sulla questione dell'etimologia, come vabbè, magia italiano viene dal latino, viene dal greco, che indica, io di greco non so niente, quindi abbiate pietà, mageia che indica le azioni che fa il magos, e fino a qua va bene, che a sua volta viene dall'antico persiano magus, che compare una volta solo, di nuovo anche qua non è chiaro quanto fosse, cioè è un termine di una persona, un attributivo di una persona, che è una persona che fa cose che fa il mago, è un apax legomenon, cioè è un termine che compare una sola volta in tutto quello che c'è rimasto della lingua persiana, in un'iscrizione che va tra il VI e il V secolo avanti Cristo, adesso è in Iran questa iscrizione, cioè dove adesso si trova l'Iran, ed è probabilmente un titolo personale di questo che fa queste azioni. E appunto, quindi risale a circa 2600 anni fa, 2500 anni fa, non è chiaro quale fosse il significato, ma poi via via si è mutato ed è arrivato fino a noi. Questo vabbè è un pezzo dell'iscrizione, tanto per mostrare come scrivono in alcune forme, insomma, è proprio di quella iscrizione là dove compare il termine mago. Infatti poi, vabbè, ma questo è noto, ci sono i tre re magi che vengono a rendere omaggio dall'est al bambino Gesù, e anche qui sono simboleggiano la sottomissione della scienza, della magia o della competenza di queste persone rispetto alla cristianità appunto appena nata, e quindi rispetto al fatto che c'è una sudditanza tra le attività magiche e appunto quelle della religione. Poi uno può crederci o no, ma insomma questo è quello che in qualche maniera ci viene tramandato dalle scritture. E c'è anche il termine goetia, tra l'altro qui per esempio c'è Gons, che è un film greco in cui sarebbe Charmer l'affabulatore, l'affascinatore, e appunto noi abbiamo goetia che viene dal latino, che viene dal greco goeteia, che può essere tradotto come witchcraft, come stregoneria, ma di nuovo si riferisce all'azione di un goes, di un sorcerer, di un mago, difficile poi tradurre in maniera che riferisca quello che era al tempo, ma essenzialmente era uno che stava sempre a piangere, a dimenarsi, soprattutto a gridare, e quindi con tutti i suoi gridi e i suoi lamenti poteva evocare spiriti maligni e demoni. Anche qua spiriti maligni e demoni pre-cristiani, quindi anche qui c'è tutta un'evoluzione che andrebbe discussa in tutto un altro contesto. Però appunto questa è la differenza. In qualche maniera la goetia è negativa e la magia è positiva. Poi c'è anche la traumaturgia, ma insomma questo lo vedremo anche tra un attimo. Infatti la questione poi viene citata dalla Civitate dei Dei di Sant'Agostino, perché lì lui critica Puleio, che era un mago, che si era dovuto difendere dalle accuse di essere uno stregone malvagio, e lui a Puleio nella sua apologia doveva discernere tra goezia e teurgia. Nel caso che questa, diceva, questa è magia nera, malvagia, quella che volete, e questa è positiva perché è quella curativa. Cioè, in qualche maniera, tra l'altro poi se andate a leggere è divertentissimo, perché tra le varie cose che lui dice a Puleio, dice sì, perché tra la teurgia c'è quella di lavarsi i denti, cioè il teurgo era quello che faceva il dentifricio, che ci crediate o no, se andate a leggere c'era anche questo aspetto qua, perché appunto dice devi aver cura della bocca. Qui stiamo parlando di millenni fa, e appunto questo era Lucio Puleio, tra l'altro è morto a Cartagine, quello che restava di Cartagine dopo 150 dopo Cristo, e appunto lui fa la descrizione tra goetia e teurgia. Se ritorniamo al mondo di Tolkien, quindi c'è questa distinzione, che però è una distinzione dell'uso o di chi le usa piuttosto che dell'arte in quanto tale, ma un'altra caratteristica estremamente importante è che questo tipo di magia o di arte non è trasmittibile in termini di incantesimi o di antiche conoscenze che stanno scritti nei libri che io leggo, nel libro delle magie, ma è un potere inerente che non è posseduto e non è ottenibile dagli uomini e dalle altre razze. Quindi gli elfi ce l'hanno, gli ent probabilmente ce l'hanno, ovviamente Valar, Maiar e tutti chi per loro ce l'hanno, i maghi, cioè i wizards, i cinque istari, ma non c'è modo per l'uomo di utilizzare quest'arte. È come la differenza che c'è tra l'elfo mortale e l'uomo mortale, questa la magia o comunque l'arte degli elfi non ci arriverete mai. Stacce. E tra l'altro, appunto, più avanti, quando incontriamo Faramir, lui non riesce a distinguere di nuovo le attività degli elfi e quelle dei cattivi, del nemico di Sauron, non si fida di Galadriel e la richiama appunto Mistress of Magic, ma di nuovo con connotazione negativa, così come era stata chiamata la madre di Turin Turambar dagli Istari, in quel caso malvagi. E anche lì, nel caso di Morwen, la madre di Turin, probabilmente lei era solo capace di fare appunto il dentifricio, di fare azioni curative o di avere informazioni basilari. E anche on Fairy Tales, questo è tratto da On Fairy Tales di Tolkien, che è stato pubblicato recentemente, appunto c'è tutta una distinzione che lui fa, e l'arte, intesa come arte umana, è il processo che produce, anche se non è lo scopo finale, un credo secondario. Ad esempio, la cosa che viene più in mente è che io, se scrivo un libro o scrivo un racconto, io sto creando il credo secondario, un disbelief, se volete, nel senso che io poi mi immergo nel libro e credo a quello che viene raccontato. C'è un mondo secondario e così via, però la magia, intesa come magia nel mondo primario, è quella che produce, o meglio, lui dice, pretende di produrre, perché ovviamente non funziona solo nel termine egoetico, nel senso che se io poi credo all'omeopatia, credo alle pseudoscienze e così via, credo all'illusione, quindi in qualche maniera l'illusione ha effetto su di me perché io ci credo, ma non è un effetto deterministico, se non ci credo non ha nessun effetto. Comunque sia, vorrebbe produrre un'alterazione del mondo primario. Dovrebbe essere diretta, non è importante in questo caso se lo fa una fata, un elfo o un mortale, rimane distinta dagli altri due tipi di arte, anche l'incantamento. Infatti lui avrebbe preferito utilizzare il termine enchantment, incantamento. E se andate a vedere, questo è molto simile a quello che dice Alan Moore. Vabbè, Alan Moore non... ho messo giusto Before Vendetta, Watchmen e Killing Joke, tanto per citare le cose più famose, però c'è questo video su YouTube che poi è stato anche trascritto e lui è proprio, dice essenzialmente le stesse cose. In realtà per lui l'arte è magia, cioè qualunque tipo di arte nel nostro mondo, sia essa pittorica, scultorea o scrittura e così via, è magia. Infatti lui dice, io sono un wizard perché con le mie parole io cambio il mondo, perché ti immergo nel mondo secondario. Insomma, basta pensare a Before Vendetta, a quanto ha cambiato nel mondo primario anche solo quest'opera qua. E quindi essenzialmente la magia nella sua prima forma è riferita, è chiamata come l'essere l'arte, e questo è letterale, lui dice. Io credo che la magia è arte e che l'arte, sia essa scrittura, musica, scultura e così via, è letteralmente magia. E quindi è la scienza di manipolare simboli, parole o immagini per raggiungere cambiamenti nella conoscenza. E quindi essenzialmente è ancora più ampio, perché appunto se io faccio lancio uno spell, un incantesimo, il simply to spell, cioè fare l'ABC delle lettere, che tra l'altro in inglese è abbastanza un delirio, per manipolare le parole, per cambiare la conoscenza delle persone. E questo è per questo che credo che un artista e uno scrittore è la cosa più vicina che c'è nel mondo attuale a uno sciamano, che già anche il termine sciamano è estremamente importante, perché tra l'altro, se ricordate, nella prefazione all'edizione storica del Signore degli Anelli, c'era una prefazione di Elmir Zolla e lui si considerava uno sciamano. E quindi anche lì va tutto interpretato in questo contesto di che cos'è lo sciamanesimo nelle varie culture, ma anche nel mondo moderno e come si inserisce. Se andiamo a vedere essenzialmente il danno che avevano e che cosa avevano combinato gli elfi, il problema degli elfi era che avevano sete di conoscenza. Avevano sete di conoscenza, e quindi il ramo degli elfi di Noldor, che erano quelli che erano andati a Valinor. Tra l'altro, nelle prime edizioni lui li chiamava gnomi, nel senso quelli che avevano la conoscenza. Poi si era reso conto che il termine gnome avrebbe ingenerato troppa confusione, perché appunto uno pensa agli gnomi delle montagne e così via, e quindi poi ha rimosso il termine. Però originariamente anche Beren, che Beren e Lúthien, tra l'altro rappresentano Tolkien e la moglie, Edith, Beren è umano, però nella versione originale era un gnomo, nel senso che lui era andato a Valinor, mentre Lúthien no, era rimasto nella Terra di Mezzo. Comunque sia, questi qui erano dal lato della scienza e tecnologia. Lui tiene separata, scienza e tecnologia non è, cioè l'arte degli elfi, la magia degli elfi non è assolutamente, lo vedremo tra pochissimo, non è assolutamente una metafora. Come ben sapete, Tolkien odiava le metafore, le allegorie, tutte queste cose qui, perché non avrebbero senso in un mondo subcreato. Però essenzialmente avevano la mentalità, quella che noi chiamerebbero, che chiameremmo scienza e tecnologia. Volevano la conoscenza di Sauron, volevano sapere cosa, tutte le abilità che lui avevano, e quindi quelli della regione dell'Eregion avevano rifiutato, che poi pure questi sono elfi di 2000 anni, Sauron era stato cattivo, era stato il servo di Morgoth, eccetera, eccetera, dai, insomma, c'è paura arriva. Comunque sia, avevano rifiutato anche gli avvertimenti di Gil-galad e Elrond, e appunto questo desiderio degli elfi di conoscenza, in qualche maniera, questo lui usa il termine allegoria quasi solo qua, se volete un'allegoria di un amore per oggetti tecnici, macchinari e così via, ed è per questo che erano particolarmente amici dei nani di Moria, che appunto erano dei grandissimi ingegneri, se dovessi usare dei termini moderni, nel senso che loro tutto quello che facevano più probabilmente è interpretabile come ottimi strumenti ingegneristici. E tra l'altro anche qua, sempre nella stessa lettera, lui dice: state attenti, perché quello che avevano combinato gli elfi, che quindi avevano collegato gli anelli con l'anello di Sauron, anche i tre che poi non erano mai stati contaminati da Sauron e così via, non è che sono più scemi o più malvagi dei cattolici che sono coinvolti, tutta una serie di tipi di ricerca fisica. Ricordiamoci che lì era il periodo questo credo che fosse prima delle armi nucleari, ma comunque c'era abbondanza di byproduct, gas velenosi, esplosivi e così via. Oggetti non necessariamente malvagi, ricordiamo la dinamite di Nobel, il premio Nobel e così via, ma che, essendo come sono, poi alla fine per l'economia e quello che volete finiscono a essere malvagi. Quindi non sono necessariamente da essere criticati gli elfi dell'Eregion, insomma, però se c'è 1000 anni, secondo me un po' più di un umano dovresti essere criticato, perché appunto non è necessariamente deve essere criticato, anche se sei conscio di tutti i rischi e così via. Quindi essenzialmente la magia e l'arte, la magia, usiamo questo termine, ma insomma è più un'arte elfica, che è un'alternativa nel mondo di Tolkien, neanche in altri mondi, perché è pieno di libri fantasy o di fantascienza in cui c'è la magia, è un'alternativa per interagire col mondo subcreato in maniera da apporre delle modifiche. E appunto in Tolkien è completamente distinta dalla tecnologia. Infatti, quando andiamo a discutere con Saruman e Gandalf, qui si assiste allo scontro applicato tra, se volete, tra arte e magia e tecnologia. Questo è tratto dal film di Bansky. Qui Saruman è dipinto di rosso, in realtà lui era Saruman in bianco, ma come vedremo tra pochissimo aveva abbandonato il colore bianco. Gandalf rimane Gandalf il grigio, e qui li discutono nella torre di Orthanc ad Isengard. Ora, il setting ovviamente è medievale, però è un setting medievale molto preciso. Ovviamente Tolkien non compie errori o anacronismi, quindi c'erano gli esplosivi e c'erano i fuochi artificiali. Gandalf, pur essendo un mago, essendo in grado di utilizzare le arti elfiche dei Valar e così via, conosce i fuochi artificiali. Se ricordate, proprio all'inizio, quando va a rompere le scatole a Bilbo nell'Hobbit la prima volta, il primo ricordo che Bilbo ha di quando era bambino è appunto che faceva tutta una serie di incantamenti, bewitchments, con fuochi e luci. Tra l'altro, fate attenzione ai termini che usa Tolkien, sono tutti termini che non sono anacronistici, non sono termini che useremmo noi moderni. E comunque sì, appunto, lui era in grado di usare esplosivi, tanto più che poi, vediamo un po' se c'è, eccolo qua, no, questo è quello, quando fa la festa di Bilbo, il 111° compleanno di Bilbo, c'è il drago che vola nel cielo, tra l'altro fa nel racconto del Signore degli Anelli, i fuochi artificiali che sono fatti da Gandalf, oltre ad essere molto belli, hanno anche dentro un qualche cosa di arte elfica, perché alcune delle iscrizioni non sono realizzabili solo in termini di fuochi artificiali moderni. Però insomma il punto qual è? Che Gandalf conosce la polvere pitica, conosce l'esplosivo. Però che cosa fa? Si limita, vabbè è buono, però si limita all'utilizzo in un contesto di festa paesana. In un contesto positivo non lo usa assolutamente per fare nessun strumento offensivo, e poi anche quando si parlano dopo al concilio di Elrond e così via, non viene assolutamente menzionato l'utilizzo di questi oggetti per difendersi in qualche maniera dalle armate di Sauron e così via. Ovviamente Saruman il problema non se lo pone assolutamente, e quindi usa il fuoco di Orthanc, come lo chiama Aragorn, per essenzialmente per aprire una breccia nelle mura del fosso di Helm, e perché essenzialmente, vabbè, nel film si vede bene che gli orchi vanno in questa specie di ruscello semisotterraneo, mettono l'esplosivo e aprono appunto una breccia. E anche qua, di nuovo, la descrizione è fatta utilizzando parole, un lessico di come una persona non moderna, non medievale, anche rinascimentale, se volete, può raccontare l'evento. Cioè è stato un crash, uno scontro, e poi un lampo di fuoco e fiamme. Non usa mai il termine esplosione. La descrizione, noi lo chiamiamo, e dopodiché io, se ci penso, lo descrivo come esplosione, ma essenzialmente la descrizione di tutto l'evento è quella che potrebbe essere una descrizione di una persona che vive all'epoca. Però appunto lui usa il fuoco di Orthanc, usa gli esplosivi, e anche qua non ne usa neanche troppi, tutto sommato, ma non si fa nessun problema di utilizzare questa tecnologia per scopi malvagi, però non la usa neanche su grande scala, quindi essenzialmente, evidentemente al tempo, veniva considerata come in qualche maniera utilizzabile, sì, ma in contesti molto, molto ridotti, così come era utilizzata anche nella Cina antica. Insomma, saprete sicuramente che i primi razzi, fuochi artificiali e così via risalgono alla Cina nel IV-V secolo d.C. e viene utilizzata anche con scopi offensivi, lancio di razzi contro il nemico, tipo frecce di fuoco e così via, ma essenzialmente non è che fossero dirimenti nelle varie battaglie, però erano importanti. E l'altra cosa che cita è il fuoco liquido. Appunto Pippin ci racconta di uno degli Ent più giovani, il Beachman, che viene catturato in una specie di fuoco liquido e che appunto brucia con una torcia. E questo, di nuovo, la descrizione è molto adatta all'epoca, e quello che fa venire in mente ovviamente è il fuoco greco. Cioè anche qua non si sa bene di che cosa fosse composto, è una composizione di nafta, polvere pirica, ma non è chiarissimo di cosa fosse fatto il fuoco greco, ma sicuramente ha aiutato la difesa di Costantinopoli per almeno 500 anni. Viene utilizzato, lanciato con una specie di lanciafiamme o un tubo, soprattutto in battaglia navale contro navale, ma appunto fu essenziale nella difesa di Costantinopoli. E tra l'altro questo si vede in qualche maniera mutato nel Trono di Spade, quando c'è quel fuoco verde con cui la regina cattiva pialla mezza città con il grande passero. Quindi anche lì Martin si è ispirato a questo fuoco greco, di cui troviamo le eco appunto nella battaglia di Orthanc. E l'uso appunto della polvere da sfaro come strumento offensivo in qualche maniera esemplifica quello che è Saruman. Cioè Saruman decade, diventa malvagio, tutto quello che volete, ma tra le varie cose che fa, abbandona l'arte degli elfi, abbandona l'uso dell'arte di cui lui era uno dei cinque wizards, uno dei cinque maghi o stregoni, per diventare, in questo caso sì, schiavo della tecnologia. Taglia tutti gli alberi che stavano nel cerchio di Isengard, Barbalbero, Treebeard, dice che ha una mente di metallo e ruote, non gli interessa per le cose che crescono, salvo per quello che gli possono servire. Distrugge tutto, appunto aveva armorie, forge, fornace e così via, ruote di ferro, girava senza fine, e anche qua, in qualche maniera, la trasposizione che dà Peter Jackson nel film rende l'idea di una trasformazione tecnologica al limite della appunto della della rivoluzione industriale, però applicata solo in un contesto bellico, senza tutte le questioni, le implicazioni economiche che aveva avuto la rivoluzione industriale al tempo dell'Inghilterra vittoriana. E però essenzialmente lui in questo perde completamente la prospettiva e il contesto. E infatti Gandalf dice sì, aveva cambiato tutto, ma fondamentalmente credeva di aver fatto la torre tutta bella e tutta di Isengard, ma essenzialmente aveva abbandonato la sua precedente saggezza e tutto quello che in realtà immaginava gli veniva da Mordor, e lui era tutto quello che faceva era una piccola copia, un modello di un bambino o addirittura le lusinghe di uno schiavo. E quindi tutto questo era semplicemente una copia in piccolo della Torre Oscura, e che non aveva nessun rivale, e Sauron se la rideva di questa cosa qua. E questa è la caduta di Saruman, cioè la caduta di Saruman è di usare la tecnologia in maniera tecnicistica, cioè non è che è un tecnologo o un ricercatore, uno scienziato, ma è un tecnicista che usa senza, in realtà imitando, comunque senza porsi il problema di quello che sta facendo, o meglio se lo pone e lo usa essenzialmente solo per motivi malvagi. Ma il passo più interessante è quando appunto lui discute tra Saruman e Gandalf. Lui dice: sono Saruman il saggio, Saruman quello che ha costruito gli anelli, perché anche lui si era fatto un anello, infatti vedeva che aveva anche un anello al dito, un anello secondario, ma essenzialmente. Ma la cosa importantissima è Saruman, lui non è più Saruman il bianco, è Saruman dei molti colori. Lui dice appunto, infatti, guardate, ho visto che le sue vesti, che sembravano bianche, erano diventate di tutti i colori e erano cangianti essenzialmente, cambiavano la tonalità, così che l'occhio era incantato. Preferivo bianco, bianco non serve a niente, il colore bianco può essere dipinto, la pagina bianca può essere sovrascritta, e qua è il palinsesto, eccetera, eccetera, ma questa è tutta un'altra storia di Giuliano Giuffrida, ma la luce bianca può essere rotta. Quindi il punto essenziale è che lui divide la luce bianca nello spettro dei colori dello spettro del prisma. E Gandalf dice: guarda, ma a quel punto non è più bianca, e se tu rompi una cosa per sapere di che cosa è fatta, allora hai lasciato il sentiero della saggezza. Quindi per Gandalf, quello che poi è il processo fisico nostro, ci torniamo tra pochissimo, se tu rompi una cosa per vedere di che cosa è fatta, essenzialmente vuol dire che veramente non c'è più speranza per te, hai abbandonato ogni modo di interagire col mondo in maniera sinottica, in maniera complessiva. Tra l'altro per lui la cacofonia dei colori, lui la usa anche nella descrizione dei vapori di Isengard la notte, che appunto veniva con varie luci di vari colori, rosso, blu o verde veleno e così via. Però questo è un punto essenziale, perché è quello che facciamo noi, cioè quello che ha fatto Newton nel 1666, quando c'era il Covid, o meglio la peste, e lui tra le varie cose fa una descrizione della luce, usa il prisma e scompone la luce nei colori primari, ossia si rende conto che la luce bianca come radiazione elettromagnetica non è altro che la somma di varie soprattutto se quella del sole, che è un'emissione del corpo nero solare, e quindi con varie frequenze, sia anche nell'infrarosso, nell'ultravioletto e così via, ma quelle che il nostro occhio si è evoluto per percepire sono i colori appunto dei sette colori, in realtà è un continuo di colori dell'arcobaleno, vabbè, i Pink Floyd anche qua è praticamente obbligatorio mettercelo, ma lui essenzialmente, Newton rompe una cosa per capire di che cosa è fatta. Tra l'altro la ricompone anche, perché appunto fa anche l'esperimento opposto di prendere la luce dei sette colori, mettere un prisma al contrario, una lente, un prisma, e mostrare che poi la cosa è reversibile e si ritorna alla luce bianca. Ma questo è il processo scientifico, cioè questo è quello che noi facciamo dal tempo di Galileo, quindi almeno negli ultimi 500 anni, anche prima, anche i greci in realtà cercavano di rompere Democrito o comunque di sapere come era fatta la materia nel maniera intima, ma essenzialmente è un processo completamente differente a quello che era l'arte degli elfi, e tanto più che appunto Gandalf diceva: ma che stai facendo? Stai rompendo le cose per sapere di che cosa sono fatte. E di nuovo, noi, è quello che facciamo noi, cioè gli acceleratori di particelle, la fisica nucleare, tutta la fisica degli ultimi 100 anni, ma anche prima, però insomma la fisica dell'acceleratore è: io prendo le particelle elementari, nucleari o subnucleari, le schianto l'une con l'altra per energie sempre più alte, perché voglio sapere di che cosa sono fatte. E perché devo semplificare, perché in realtà la fisica, soprattutto la fisica fondamentale, se volete la cosmologia, non necessariamente l'astrofisica, e sicuramente non la fisica dei materiali, e assolutamente non biologia, chimica o meno che mai medicina. Però se uno vuole andare ai fondamenti della natura, alla struttura intima di come è fatto il cosmo, devi andare a rompere e capire di che cosa sono fatte. Quindi la domanda diventa, vabbè, ma allora Gandalf ci avrebbe criticato anche a noi umani? No, perché noi non abbiamo l'alternativa dell'arte, degli elfi di Saruman. L'unico modo con cui noi possiamo interagire con il creato o il subcreato che sia è purtroppo rompere le cose per sapere di cui sono fatte. Se avessimo modo di accedere all'arte elfica, forse non saremmo disperati, perché non troviamo la materia oscura, non sappiamo neanche che è l'energia oscura. È un disastro dal punto di vista fisico, gli ultimi 30 anni ci sarebbe veramente da spararsi. Se torniamo alla questione del post-industriale, allora, in molti casi Tolkien è stato accusato di essere contro la rivoluzione industriale o comunque contro il progresso. In realtà lui era contro un progresso senza senso, nel senso, lui diceva: perché avete distrutto tutte le case che c'erano prima e le avete sostituite con le case fatte di materia, che si ritrova questo nella contea quando loro tornano, perché Sharkey, che poi era Saruman, aveva distrutto tutto. In realtà prima che andasse Saruman era Pimple, Pustola nella traduzione italiana. Essenzialmente, avendo i soldi dell'oligarca, che era Saruman, che voleva tra l'altro anche l'erbapipa, modernizza le cose, ma senza capirci niente. Cioè non c'è una vera e propria rivoluzione industriale, ma una rivoluzione che salta direttamente al post-industriale, nel senso che non vi è un aumento dell'efficienza dei campi, delle cose, della produzione e così via. La riempie di ruote, di mulini per essere più efficienti e più efficienti, ma infatti dice prima di deve avere il grano prima di poterlo passare al mulino, e quindi non è che c'era molto da fare di più. E quindi essenzialmente tutto questo non è una vera e propria rivoluzione industriale, ma una rivoluzione che è stata già al posto industriale, in cui l'economia non è più quella della crescita, ma è quella della decrescita. Poi arriva Saruman con Grima Vermilinguo e la cosa diventa ancora peggiore, perché non crescono, non neanche macinano più niente, e la cosa finisce là. C'è appunto questo grande camino, distruggono le varie case, gli alberi e così via. Ma questo è puro, nel caso di Saruman, Sharkey è puro vis delendi, cioè proprio cattiveria per distruggere, per il gusto di distruggere la contea. Nel caso di Pimple, Pustola, è semplicemente che era un incompetente, cioè un incompetente che ci ha avuto un sacco di soldi, di fondi neri diremmo adesso, e che però non sapeva esattamente che farci, e quindi poi infatti viene ucciso tra l'altro lui da Grima Vermilingua. Quindi in realtà non è una vera e propria rivoluzione industriale, è una rivoluzione che sta, appunto, come ho detto già, passa alla parte post-industriale. Se poi andiamo alla cosmologia, questo fa parte, come altri pezzi anche su Scientificast, cioè se uno si guarda Gravitation Cosmology di Steven Weinberg, che è un libro alto mille passapagine di incubi, perché appunto è tutta la trattazione classica della gravitazione, della cosmologia, relatività generale, quindi è veramente un delirio. Però insomma la cosa interessante è che a pagina 7, proprio 7, lui introduce il concetto di geometria sferica piatta o a sella o iperbolica, proprio con la Terra di mezzo. Cioè questo è tratto appunto dalla pagina 7 del Weinberg, in cui dice: sì, vabbè, ma la Terra di mezzo è piatta o sferica? E fatevi il conto. Allora, questo conto in realtà è un po' complicato, insomma viene che è sferica, ma rispetto a quello che aspetta lo studente, ma aspettato all'epoca, niente. Però essenzialmente l'idea è che se io misuro le distanze, come vola il corvo, come vola l'aquila e così via, e riesco in qualche maniera a capire se la somma degli angoli interni di questi triangoli che sono sottesi dai vari punti è 180 gradi, e allora stiamo parlando di una superficie piana, è più di 180 gradi, quindi siamo su una sfera, o è di meno, e allora siamo su una superficie a sella o iperbolica. Questo viene che è sferica, appunto, però questo è importantissimo perché la Terra di mezzo nasce come oggetto piatto. Cioè lui parte il termine, lo prende, il termine Terra di mezzo, e Arendil nasce dal Chris di Kinewulf, che questo in inglese antico, anglosassone antico, che sarebbe Ave Arendir, più luminoso tra gli angeli, sceso sulla Terra di mezzo. E Arendil è quello che poi ha origini sia elfiche che umane, combatte essenzialmente quello che sconfigge Ancalagon, il grande drago, e in qualche maniera sconfigge nell'ultima battaglia a Mordor, e poi prende uno dei Silmaril e con la sua nave, che è Vingilotek, costruita da Círdan, che è un altro degli elfi storici, quella è una nave in grado di volare. Quindi di nuovo una nave sia di volare nell'aria che nel solcare lo spazio interplanetario. Ovviamente Tolkien non gli interessa questo, non usa questi termini, ma resta il fatto che un aspetto che, se uno volesse forzarlo e portarlo con un lessico della fantascienza, anche nella Terra di Mezzo, tu le navi astrali o navi astronavi appunto, si ritrovano nel Silmarillion, soprattutto verso la fine del Silmarillion. E anche qui, quindi, tutte le mutazioni strutturali che si hanno passando dalla Terra di Mezzo Piatta a quella sferica, perché dopo la caduta di Numenor, l'Atlantide di Tolkien, la Terra da essere piatta viene resa sferica, Valinor viene spostato al di fuori della sfera del globo terrestre, allora assume tutto un altro contesto, ma appunto vorrebbe dire forzare il contesto di Tolkien. Va detto che la Terra piatta era un omaggio degli anni 1917-1920 al Voluspa, Voluspa anche qua, perdonatemi per la pronuncia, che era i vari canti dell'Edda poetico, da cui tra l'altro lui aveva tratto tutti i nomi dell'Hobbit, Gandalf, Thorin, Balin e così via, erano tutti nomi presi da qui. Tra l'altro Gandalf originariamente si chiamava Bladortin e Thorin si chiamava Gandalf, e poi Bladortin in realtà nell'Hobbit rimane solo come un re citato una volta sola, ma essenzialmente tutti i nomi vengono qua, e così come vengono tutti i miti, Thor, Odin e così via, che conosciamo noi, insomma anche tutti i miti che tra l'altro sono andati a finire anche nell'universo Marvel. E qui c'era l'Yggdrasil, che qui vedete è rappresentato in questa incisione sullo sfondo, l'albero che sorregge il cosmo e la terra che è piatta. Però non è che i nordici supponevano che la terra fosse piatta, ci sono anche vari racconti e varie saghe nordiche in cui la terra era assolutamente sferica, e ovviamente la questione della terra piatta è un falso storico, una spocchia figlia dell'illuminismo per denigrare quelle che erano le competenze e le conoscenze della terra sferica, che risalgono addirittura ai greci. Quindi insomma, vabbè, ma queste sono proprio falsi storici costruiti ad arte, che poi si continuano a propagarsi. Però appunto per lui, per Tolkien, il fatto che la terra di mezzo dovesse essere la nostra terra era essenziale. Era essenziale perché, tra l'altro, se leggete sempre le lettere e la sua biografia, lui con Lewis, che poi ha fatto Narnia, si erano in qualche maniera divisi i compiti. Cioè tu fai la storia del viaggio spaziale planetario, Lewis, quindi fa in qualche maniera quella che potrebbe essere assimilabile a moderne storie di fantascienza, e io faccio una storia, io Tolkien, dei viaggi nel tempo. In qualche maniera le prime stesure del Silmarillion, appunto con Earendil e con i vari viaggiatori, in qualche maniera si trovano a viaggiare nel tempo e a prendere i racconti della terra di mezzo, della nostra terra antica. Ma per lui è essenziale che non fosse una terra magica, Neverland, senza relazione col mondo in cui viviamo, appunto viene dal vecchio inglese Midengard e così via, ma anche se non mi sono occupato della geologia, giusto, perché altrimenti non sarebbe un documentario, in qualche maniera corrisponde con il nostro mondo antico. E appunto è costruito in un tempo immaginario, ma i piedi stanno sulla madre terra. Questo è assolutamente essenziale, però in qualche maniera rende complicato giustificare una terra piatta concepita nel 17, concepita negli anni 20, prima di tutta del Big Bang, della cosmologia. Addirittura in quegli anni lì cominciava a capire che noi siamo una galassia, e che le nebulose che si vedevano, sempre Hubble, quello della costante di Hubble, che le nebulose che si vedevano in realtà sono altre galassie e così via. Quindi stava cambiando moltissimo la concezione del cosmo e anche la concezione generale del cosmo. E quindi lui non riusciva in qualche maniera a giustificare anche la nascita del Sole e della Luna come ultimi frutti dei morenti del Perion e Laurin, che erano gli alberi di Valinor. Questa in qualche maniera la Terra di Mezzo, questa è dall'Atlante della Terra di Mezzo, ma si basa in realtà su questo. che è un disegno che si trova nell'Ambarcanta, che è la forma del mondo. Questa è in qualche maniera la Terra disegnata da Tolkien e colorata manualmente, ma insomma in qualche maniera idealmente questa è l'Africa, la Terra di mezzo in quanto tale è questa regione qui, che più o meno, di nuovo idealmente nel senso non letterale, corrisponde alla nostra Europa. E poi però queste sono le terre di Valinor che vengono portate via dopo appunto la caduta dei Numenor, perché non si può più arrivare alle terre fatate, a meno che non si sia venga dato il permesso dai Valar e si abbia appunto le navi costruite dagli Elfi. E questa appunto era la descrizione del mondo, eccolo qua, appunto le varie sfere, se volete sono le sfere di cristallo in qualche maniera, il vuoto, il vuoto esterno, le porte dell'oscurità in cui buttano Morgoth alla fine del Silmarillion, che ricordano molto i buchi neri, anche se ovviamente sono analogie, ma insomma c'è parecchio di tutto questo. Però tutto questo è quello che poi bloccò Tolkien, perché dice non può essere che gli Elfi non conoscessero l'astronomia vera e propria. Gli Elfi infatti cita varie stelle e così via, ma non può essere che la nascita del Sole e della Luna fosse dopo e fosse come frutto e così via, ma non può essere neanche l'ipotesi che considerarono che vabbè, ma questi sono dei miti che vengono in qualche maniera, ci vengono tramandati da quelli che sono i profughi di Numenor e quindi sono distorti. Ma a quel punto tu stai leggendo il mito mal tradotto di una storia che è una subcreazione, e non è corretto neanche quello. Questo fu uno dei motivi che essenzialmente gli bloccò la stesura del Silmarillion, e in qualche maniera Christopher Tolkien dovette accettare questa cosa qui. Nella History of Middle-earth c'è scritto anche insomma questi suoi problemi, non è possibile in qualche maniera, ma non è neanche necessario se vogliamo andarli a ricondurre esattamente a una cosmologia del Big Bang e così via, e questo è il racconto, tanto più che appunto non è necessario, perché comunque la narrazione della subcreazione, anche se coincide con il nostro mondo nel passato, è vista da un punto di vista differente, e quindi uno quello che cerca è la consonanza, cioè di trovare i punti dove ad esempio gli Elfi, che sono gli Eldar e il popolo delle stelle, nascono prima che fosse creata il Sole e la Luna. Vabbè, questo può anche essere, perché la Terra è coeva col Sole, perché il sistema solare si è formato allo stesso tempo, però che ci fossero altre stelle prima sono le stelle di prima generazione, quelle create subito dopo il Big Bang, costituite solo da idrogeno ed elio. Poi quelle nella fusione, nucleosintesi stellare, nella fusione vanno a creare i nuclei pesanti, che poi di nuovo coalescono e formano le stelle come la nostra, e altrimenti non si potrebbe avere la vita, niente di tutto questo. Ci sono vari aspetti, anche nei nani, essenzialmente l'astronomia dei nani era un po' perduta, nel senso che le conoscenze, Thorin stesso dice che si erano perse, ma in qualche maniera l'astronomia nanica era quella che faceva sì che nel giorno di Durin il sole calasse esattamente nel punto dove loro erano scavato, per illuminare la porta e aprire la porta segreta sul fianco della montagna e così via. Quindi gli Elfi sicuramente avevano delle competenze astronomiche immense, avanzatissime, semplicemente non entrano in questi racconti qua. Se volete, è come il meccanismo di Antichitra, il modello del sistema solare che è stato trovato, è stato considerato per più di 100 anni semplicemente un pezzo di ferro, un anacronismo, in realtà dimostra che i greci dell'epoca classica erano in grado di costruire delle cose raffinatissime, semplicemente poi non hanno innescato la rivoluzione tecnologica o industriale. Lì c'è il libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata. Mancano pochi minuti, volevo solo accennarvi ai vecchi Elfi, perché ovviamente gli Elfi non invecchiano. Però c'è un'anomalia, un anacronismo, che è Galion. Galion è quello che aveva cura di tutte le cantine del re degli Elfi, che poi è Tranduil, ma non viene nominato. È l'unico elfo che viene nominato in tutto l'Hobbit, è Galion, e viene chiamato da quegli altri il vecchio Galion, il vecchio carrozzone, il vecchio villain, il vecchio malvagio. E questo è stranissimo, perché non si capisce come un elfo possa insultare un altro elfo chiamandolo è vecchio, perché essenzialmente è un termine completamente fuori del contesto appunto lessicale degli Elfi. Gli Elfi potevano invecchiare prematuramente, soprattutto quelli che erano prigionieri di Morgoth e così via, quando venivano rilasciati erano essenzialmente wizened, cioè avvizziti, capelli bianchi e così via. Però questo è l'unico caso in cui un elfo viene chiamato come vecchio. C'è pochissime altre citazioni, ad esempio nel canto di Leitian, di Beren e Lúthien, appunto la vecchia razza immortale, ma in questo caso vecchio inteso in come antico, non inteso come vecchio, invecchiato, e appunto il vecchio elfo che è il... Nel Book of Lost Tales, però sono più anomalie che così via, e ci sono pochissimi casi appunto in cui questo viene, e quindi questo rende ancora più particolare la questione di Galion, perché appunto in quel caso veniva chiamato come Old per ben tre volte. Lui non era contento di essere chiamato così dai suoi amici elfi, perché tutta gente coeva di centinaia e centinaia di anni, migliaia probabilmente, quindi non ci si spiega. Ora, il tempo rimasto è poco, quindi salterei gli altri vecchi. Andrea, risposta del quizzone. Allora, la risposta del quizzone è in ordine, quello che usa più lessico più complesso è Lovecraft, poi viene George Wells, a pari merito, sì, con il secondo è Wells, il terzo a pari merito è Dickens e Asimov, poi c'è Shakespeare e ultimo è Tolkien. Questo viene dalla legge di Ips, queste sono misure insomma, l'ho fatto io, ma con un script di Python. Essenzialmente qui c'è il numero di parole complessive scritte dai vari autori, il numero di parole differenti che loro usano, e quindi quello che si vede è che via via, se uno comincia, ogni parola è nuova, poi via via che uno va progredisce all'interno del libro, le parole vengono incontrate, e quindi vedete che segue questa specie di curva che poi appiattisce ed ha una specie di asintono. Allora, a parte che Dickens ha scritto una marea di roba, guardate che ha scritto quasi 10 volte tutto quello che hanno scritto gli altri, però appunto più alta è la curva, più sono le parole diverse che un autore usa nel suo corpo di scrittura. Questo più o meno è tutto quello che hanno scritto tutti gli autori. E quindi Lovecraft in qualche maniera non è sorprendente, perché se l'avete letto in lingua originale usa tutti i termini arcaici, termini differenti, espressioni desuete per l'epoca, quindi questo non è sorprendente. Wells, vedete che in qualche maniera Wells, Asimov e Dickens sono più o meno tutte lì, anche Shakespeare, poi a un certo punto Wells però in vari libri scrive in maniera differente. Quello che è sorprendente è che Asimov e Dickens sono identici come complessità lessicale, e tra l'altro a me almeno ha sorpreso che Asimov, che di solito uno lo considera come una lettura relativamente semplice, in realtà ha un lessico più complicato di Shakespeare, che però è vincolato al teatro, è vincolata alle poesie, quindi un po' diverso. Infatti questi sono i sonetti di Shakespeare, vedete che è tutto un lessico differente, queste sono le opere teatrali. Ma insomma, l'altra cosa che a me ha stupito moltissimo è che in realtà Tolkien è più basso di tutti, ma di parecchio. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che in realtà il lessico in quanto tale non è una misura di quanto bene scrive uno, quanto complesso scrive un autore o un altro, è quante parole usa, eccetera, eccetera, è una metrica, ma insomma, di nuovo, c'è un fattore quasi del 30-40% rispetto a Asimov, mentre appunto Tolkien è considerato uno scrittore che scrive abbastanza, non complicato, ma forbito, mentre Asimov, che usa molte più parole differenti, è considerato come un autore che è abbastanza più leggibile. Questa si chiama legge di Hips, e tanto per chiudere, vi faccio vedere quello che si fa se uno lo usa solo a Tolkien per tutti i lavori. E anche qui, di nuovo, se sono le lettere, vedete, spiccano come complessità lessicale, perché è chiaro che in un contesto di lettere lui parla di tante cose differenti, sono saggi, se volete, è una prosa, non sono narrazione, quindi effettivamente ci sono parole molto più differenti. Più o meno le varie sue opere stanno tutte insieme, vedete il Signore degli Anelli, questo qui, che più o meno coincide con l'Hobbit, le lettere e così via, e di nuovo, paradossalmente, almeno a me al tempo mi ha sorpreso quando sono venuti fuori questi dati, il Silmarillion è quello che c'è un lessico più ridotto. È vero che ci sono molti meno dialoghi, è vero che il contesto è quello che è, ma il Silmarillion, che è considerato complicato perché c'è anche la parte iniziale, la Inuindale, la musica degli Ainur, il Valaquenta e così via, resta il fatto che quello che c'ha a parità di lunghezza, vedete, questa è la parità di lunghezza, quello che ha meno parole in assoluto. Va bene, io direi che ho concluso, chiudo con la chiusura del Silmarillion. Appunto, è una fine, questo il Silmarillion chiude perché alla fine poi sono gli elfi che sono gli Eldar, il popolo delle stelle, voleva dire nel linguaggio elfico, venne la fine, quindi nel Silmarillion loro se ne vanno e così anche io direi che ho finito il mio tempo, molti di voi, quasi tutti mi conoscono, quindi qualunque cosa volete scrivete e ci rivediamo presto. Grazie.
Grazie Marco. Grazie Marco. C'è tempo per una o due domande, al massimo 5 minuti. Quindi, se qualcuno ha una domanda, lo dica adesso o taccia per sempre. Flora non è obbligata a fare domande perché non è una cosa obbligatoria.
Ciao Marco, no, volevo
Ciao,
solo
Flora.
salutarti e dirti che come al solito no, ci sorprendi per... tu sei un Riccardo Valla, nel senso che tu riesci, pur essendo uno scienziato, ad avere una cultura mostruosa anche dal punto di vista letterario. Poi prima quando hai fatto vedere la slide dove hai infilato dentro anche Carlo Verdone, cioè voglio dire ci sorprendi sempre. Quindi grazie, grazie tantissimo. E correggi la slide, la penultima, perché hai messo 2 volte Wells e ti sei sbagliato e non hai messo
Sì,
Asimov.
Asimo, scusate, sì. Bravo. Volevo vedere
Sì.
se stai attenta. Comunque
Cioè...
la mia ignoranza è molto più grande, guarda. Grazie,
No,
ma...
no, veramente grazie a te, perché poi oltretutto, come ti dicevo anche l'altra volta, secondo me sei veramente un eccellente comunicatore. Grazie, grazie e ci vediamo domani. Un abbraccione.
Grazie Marco, ciao. Domani stessa ora, stesso canale, stesso link.
No, poi domani Dio vede e provvede. Sì, credo
Si
di sì,
vedrà.
però
Ok.
sì.
Va
Grazie.
bene,
Mo
grazie.
c'è Emanuele e Marco e poi salutatemi anche Claudio Mattei, mi raccomando. Non so se sta già lì. Un abbraccione a tutti.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast? Podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast. Sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Thank you. energia terrificante.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.